di blackout vogliamo parlarvi di Stati Uniti. Dopo l'ultimo confronto, anzi il primo confronto diretto televisivo che c'è stato tra Trump e Biden, è apparso in maniera molto evidente un deficit cognitivo da parte dell'attuale presidente degli Stati Uniti, che ha fatto precipitare nel panico la componente democratica, che però non si decide a mollare il proprio candidato ormai cotto e bollito, perché evidentemente ci sono difficoltà interne a scendere dal cavallo durante la corsa, e quando ormai mancano soltanto più una manciata di mesi alle elezioni del 4 di novembre. Nel frattempo, grazie ad una Corte Suprema con una maggioranza di conservatrice garantita proprio dallo stesso Trump, c'è stato un pronunciamento che gli garantisce l'immunità per quello che riguarda i fatti di Capitol Hill. Se combini dei guai quando sei presidente in carica, questi guai non sono un guaio e non ti possono essere imputati. C'è chi dice che è antidemocratico, che è contrario ai principi della Costituzione statunitense, ma nel frattempo Trump ha incassato quest'altro punto a proprio favore. Ma vogliamo approfittare di queste vicende per cercare di capirne di più del contesto politico e sociale all'interno del quale si viene collocando questa tornata elettorale tra Biden e Trump, per farlo siamo collegati con Robertino Barbieri, collaboratore di Umanità Nova, per la quale spesso scrive su questi temi. Ciao Robertino.
Ciao Maria. Allora, intanto partiamo un attimo da quello che potrebbe essere, diciamo così, l'ultimo punto, cioè questa clamorosa sentenza della Corte Costituzionale. È una sentenza che va molto oltre, diciamo, quello che potrebbe essere illecito, perché praticamente stabilisce...
Ti sento pochissimo e avvicina un po' il telefono.
Va molto oltre quello che potremmo definire illecito, anche perché è una sentenza che praticamente stabilisce che quello che fa il Presidente degli Stati Uniti nelle sue funzioni ufficiali peraltro definite in termini estremamente vaghi, non può essere oggetto di indagine penale. Ora io non so se è stato ben compreso il meccanismo della sentenza. Poi il meccanismo della sentenza praticamente è questo: il fatto la Corte Suprema non è che ha detto che Trump non può essere processato, ha detto che non può essere processato per quelle che sono le sue cose ufficiali. Quindi praticamente la giudice che aveva avviato questo meccanismo, quindi la giudice che aveva avviato questo processo, dovrebbe ricontrollare tutti quanti i suoi atti in modo da poter, riga per riga, proprio la sentenza dice riga per riga, in modo da poter distinguere quelle che sono le cose che Trump ha fatto nella sua funzione ufficiale di presidente e nelle sue prerogative, e quelle che invece sono le cose che Trump avrebbe fatto così a titolo personale. Per fare un esempio, la Corte Suprema ha preso questo: quando Trump ha chiesto al Ministro della Giustizia di invalidare l'elezione, altrimenti lui avrebbe nominato un altro Ministro della Giustizia, questo era lecito perché i ministri del governo americano sono di nomina presidenziale, quindi il Presidente, per motivi, visto che non vengono definiti i motivi per cui si può mandare a casa un ministro, il Presidente aveva la facoltà di poter fare questa cosa qua. Quindi è un meccanismo ovviamente estremamente largo, perché se tu dici a uno che deve invalidare le elezioni per cui tu hai perso le elezioni e questa cosa qua è lecita, a quel punto lì diventa lecita o più o meno ogni cosa, no? E questo è quello che ha stabilito la sentenza. Tant'è vero che Mother Jones, la rivista americana, diciamo, secondo me abbastanza più attenta storicamente ai temi politici e sociali e con un'impostazione libertaria, diceva non ha, ora now the president is a king, ora il presidente è un re, ma non è re Giorgio quello da cui si erano liberate le colonie nel 1774, che era in qualche modo vincolato a una costituzione che limitava i suoi poteri, ma è re Enrico VIII, che invece non aveva alcun limite ai propri poteri e poteva far decapitare Anna Bolena perché non voleva divorziare da lui. Quindi questo è un po' il senso della sentenza. Ovviamente è un senso estremamente, estremamente pesante. Questa sentenza qua si inserisce, come abbiamo detto, nella campagna elettorale americana. La campagna elettorale americana è l'ultimo atto di una presidenza, quella di Biden, che in qualche misura, diciamo così, è stata dominata da Trump. In che modo è stata dominata da Trump? Per esempio, anche questa cosa che stavi dicendo tu, perché non è possibile per il Partito Democratico scegliere un altro candidato? Per esempio, perché in tutti questi anni tutta la propaganda trumpista, tutta la propaganda trumpista ha concentrato tutta la sua attenzione proprio su Biden, ha fatto diventare la presidenza Biden una presidenza molto personalizzata, e questo è anche uno dei motivi per cui è difficile per il Partito Democratico scegliere un altro candidato. Naturalmente poi ci sono anche tutta una serie di questioni interne. Biden era e in parte è ancora una sorta di equilibrio all'interno del Partito Democratico, perché provenendo, diciamo, lui da gli ambienti più vicini ai sindacati, diciamo, tra le varie componenti che ci possono essere all'interno del Partito Democratico, era ben visto sia dalle componenti più legate alle minoranze etniche, in particolar modo agli afroamericani, ma era ben visto anche alle componenti legate, diciamo così, ai movimenti femministi, perlomeno ai movimenti femministi più istituzionali. A questo punto equilibrio nessun altro candidato potenziale del Partito Democratico lo potrebbe avere. Ora poi ci sono tutta una serie di questioni molto complicate su questa sua faccia, proprio anche dal punto di vista, diciamo così, formale. In questo momento non sarebbe semplicissimo per i democratici scegliere un altro candidato, perché, diciamo, la regola formale vorrebbe che l'unica possibilità sarebbe che Biden rinunciasse alla corsa, ma nel momento in cui Biden rinuncia alla corsa, la candidata dovrebbe essere Kamala Harris, la vicepresidente, che è un personaggio quanto mai ostico, tanto un personaggio...
Ti sento molto male, puoi avvicinare la bocca al telefono.
Era Kamala Harris, che è un personaggio quanto mai ostico, tanto un personaggio che ha avuto, per esempio, delle critiche molto dure da parte delle associazioni come l'ACLU, che si occupano principalmente di diritti umani, perché soprattutto nel periodo in cui era procuratrice generale della California, ha fatto tutta una serie di cose, da essere una delle prime che ha implementato la cosiddetta legge dei three strikes, cioè quella per cui dopo tre reati, al terzo reato anche non grave, una persona può essere condannata all'ergastolo. Quindi non è esattamente una persona che sarebbe semplice sostenere come presidente, che direbbero tutta una serie di sostegno. Quindi questo è anche uno dei motivi per cui Biden, diciamo così, in questo momento è ancora il candidato più probabile. L'ultima cosa c'è da dire è questa, che per molti versi la presidenza Biden è stata una presidenza che in qualche modo ha un po' scontentato profondamente gran parte dei suoi sostenitori. Si dice negli Stati Uniti che i presidenti o vengono amati a Wall Street vengono amati a Main Street, dove Wall Street è la strada degli affari. Main Street vorrebbe dire la strada principale, ma in realtà è come dire la strada. Quindi o vengono amati dai banchieri o vengono amati dalle persone comuni. In qualche modo Biden non è stato assolutamente amato dai banchieri, anche perché è stato praticamente un presidente di Stati Uniti.
Non ti sento di nuovo più.
E il primo Biden in qualche modo non è amato dai banchieri, anche perché è stato il primo presidente degli Stati Uniti che ha implementato tutta una serie di politiche economiche e fiscali in qualche modo opposte a tutto il neoliberismo reaganiano, il primo che ha cercato di aumentare le tasse ai ricchi, che ha fatto sì che in molti stati potesse essere adottato il salario minimo per legge, cioè tutta una serie di cose che ovviamente hanno, il primo che ha stabilito delle norme, diciamo così, protezionistiche rispetto alla produzione di tutta una serie di materiali anche elettronici che i grandi gruppi americani avrebbero preferito continuare a produrre in Cina o all'estero. Quindi è un presidente che non è stato assolutamente amato da Wall Street, per molti versi non è stato però neanche amato da Main Street, cioè dalla gente comune, in parte perché le sue politiche sono state bloccate dal Congresso e dalla Corte Suprema, che sono rimaste sotto dominio repubblicano, in parte per alcune scelte che l'hanno reso ostile e tutta una serie di cose. Cioè, questo vale anche per la politica estera. Biden è il primo presidente democratico che si trova nella situazione di avere sia i gruppi ebraici, i gruppi filo-israeliani, che boicottano la sua campagna elettorale perché lo ritengono filo-palestinese, che i gruppi filo-palestinesi che boicottano la sua campagna perché lo ritengono filo-israeliano.
Niente male.
No, è la realtà, perché i gruppi filo-palestinesi, i gruppi filo-israeliani ritengono che lui abbia fatto troppe concessioni e troppi richiami a Netanyahu durante la campagna di Gaza, e quindi quest'anno per esempio la campagna elettorale dei democratici ha avuto un enorme calo delle donazioni, proprio perché è mancato tutte quelle donazioni che tradizionalmente venivano dagli ambienti che vengono detti della finanza ebraica. Però al tempo stesso è boicottato dai gruppi della sinistra studentesca e intellettuale, perché bene o male gli Stati Uniti continuano a fornire armi a Israele. Quindi si trova un po' in una situazione così, e questo è un po' lo specchio di tutta quanta la sua politica, tant'è che gli unici gruppi che in questo momento stanno continuando a sostenere Biden e i democratici sono da una parte i sindacati, anche quelli più radicali, perché Biden comunque viene visto come un presidente che difende i diritti dei lavoratori, ha supportato gli scioperi, ha tolto il parere del Dipartimento del Lavoro e del Dipartimento della Giustizia, che diceva che il salario minimo che era da considerare per le cause legali era quello federale. Quindi questo ha dato molta forza al minimum wage movement, che in diversi stati aveva portato il salario minimo a 15 o 17 dollari. E poi pochi altri gruppi, ad esempio lo supportano i nativi americani, perché è stato il presidente che più ha accolto le loro istanze su tutta una serie di cose burocratiche. Però tutti i gruppi che supportavano Biden nel 2020, gran parte di questi gruppi sono molto tiepidi, se non freddi, se non in alcuni casi invitano apertamente al boicottaggio o al non voto. Quindi questo è sicuramente un grande elemento di debolezza. C'è da dire un'altra cosa, l'altra cosa da dire è questa: nonostante che procede appunto questa cosa molto importante, nonostante che soprattutto in Europa e forse in Italia più che in altri paesi, ma anche negli Stati Uniti stessi, i media abbiano molto rappresentato questo dibattito tra Biden e Trump come un dibattito in cui quello che è venuto fuori soprattutto è il fatto che Biden ha dimostrato, diciamo, tutta quanta la sua età, non poco, perché ha 82 anni, tra l'altro non molti anni più di Trump, ma se chi ha visto il dibattito, insomma, i 4 anni di differenza potevano sembrare anche 10, se non 15 o 20. Negli Stati Uniti, soprattutto negli ambienti più militanti, è stato invece dato molto spazio alle cose che ha detto Trump. E Trump nel dibattito ha detto delle cose veramente terribili, cioè terribili per dire le promesse che ha fatto. Trump si è montato a un certo punto di essere il Presidente degli Stati Uniti che tra tutti i presidenti dal 1970 si è vantato di avere espulso più immigrati dal paese di tutti quelli che avevano vantato, di tutti quelli che avevano espulso gli altri presidenti dal 1960 ora dal punto di vista matematico non è proprio vero, perché Trump avrebbe espulso 1.600.000 migranti e dal 1960 ora ne sono stati espulsi 3.300.000, quindi non è proprio vero che ne ha espulsi da solo quanto tutti gli altri, ma leggermente meno. Però ha minacciato di espellere almeno il doppio, se non il triplo. Ha detto che la popolazione carceraria americana, che è di 2 milioni di persone, anzi ora è leggermente scesa, la prima volta sotto la presidenza Biden, a 1.900.000 è troppo bassa, e la popolazione carceraria americana è la più grande del mondo, e che una delle cose che farà il suo governo sarà di costruire prigioni e campi di internamento per almeno 5 milioni di persone, perché in questi 5 milioni di persone sono compresi tutti i violenti che ora sono al giro, che comprendono tanto tutti i membri delle gang quanto i membri dei gruppi antifa, che lui ha citato del ben 3 volte nel corso del dibattito televisivo, 2 volte insieme alle gang criminali e una volta insieme ad Hamas e Al Qaeda. Questo per intenderci. Ha detto che negli Stati Uniti ci vuole una giustizia di tipo cinese, per cui la pena di morte dovrebbe essere comminata a molti altri reati. Quindi le cose che ha detto lui veramente sono state molto pesanti. Ha detto che per esempio bisogna limitare il potere dei sindacati, perché i sindacati sono quelli che hanno prodotto la crisi economica americana. È da notare che l'economia americana in questo momento, negli ultimi decenni, è probabilmente una delle economie messe meglio al mondo. Quindi ha detto tutta una serie di cose, oltre a raccontare tantissime bugie. Mother Jones dice: Trump ha detto 80 minuti di bugie e 10 minuti di minacce spaventose, per riassumere le cose. Questo elemento è un elemento che viceversa può dare forza alla campagna democratica, tant'è che uno, nonostante che insomma la narrazione, diciamo, mainstream parla di questo dibattito come un grande fallimento di Biden, di fatto Biden in 2 giorni ha avuto un enorme numero di donazioni basse, cioè di persone. Le donazioni basse sono quelle di quei delle persone che donano meno di $500 e ha avuto ben 26 milioni di donazioni in 2 giorni. Quindi è un po' difficile onestamente giudicare totalmente questo i risultati di questo dibattito in base a quello che dice la stampa.
Siamo boicottati attivamente dal campanaccio di una chiesa?
Sì, sono messo in una piazza.
Boicottaggio clericale in diretta. Va bene, facciamo gli scongiuri, facciamo gli scongiuri. Scusa se ti ho interrotto. Quindi tu sostanzialmente, rispetto alla lettura del mainstream che è stata fatta dai nostri quotidiani, che quasi unanimemente hanno descritto il dibattito tra Trump e Biden all'insegna di Biden, Trump era ancora brillante mentre Biden era completamente rincoglionito, tu mi dici che al di là della obiettiva defiance del presidente statunitense, le affermazioni del più vispo Trump sono state talmente esagerate da far sperare che ci sia un'inversione di tendenza nei suoi confronti, però i sondaggi non sono favorevoli a Biden, sono favorevoli a Trump.
I sondaggi, ora io non sono aggiornatissimo sugli ultimi sondaggi, nel senso che l'ultima volta che ho guardato è stato stanotte, quindi i sondaggi in realtà li danno ancora più o meno alla pari. Il problema è che in alcuni stati che sono i cosiddetti stati chiave, in 5 dei 7 stati chiave viene dato un vantaggio Trump. E peraltro va detto che anche i sondaggisti come Nancy Silver, che danno quasi per scontata la vittoria di Trump dal punto nel voto, diciamo così, politico, che gli americani chiamano voto politico, quindi quel voto legato al meccanismo che hanno loro di delegati dei vari stati, continuano a dare comunque Biden in vantaggio nel voto popolare, anche se probabilmente di meno di quello che potrebbe essere stato il vantaggio che si è avuto nel 2020.
Però resta il fatto che spesso capita che presidenti, cioè candidati che hanno la maggioranza del voto popolare, però poi non hanno la maggioranza dei rappresentanti, proprio per il meccanismo elettorale statunitense, per il quale il presidente in realtà è eletto in seconda battuta dai rappresentanti dei singoli stati, che vengono poi mandati alla convention che li elegge, e quindi questo dato darebbe darebbe vincente Trump.
Questo dato anche per Nate Silver da vincente Trump, certo, in questo momento sì.
Ho capito, c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Ma io credo che in questa situazione molto dipenderà da quello che saranno gli atteggiamenti, appunto, dei movimenti più lontani dalla politica, un po' come era successo nel 2020. Diciamo, i movimenti più vicini alla politica, come il giro degli American Democratic Socialist, è molto lontano da prendere una posizione forte in questa campagna, mentre invece sono altri gruppi che potrebbero intervenire, come è successo nel 2020. E quindi è un po' tutto da vedere da qui alle elezioni in novembre, è ancora un po' da stabilire. In ogni caso, una cosa molto importante è il processo di riorganizzazione che sta succedendo ora negli Stati Uniti all'interno, diciamo, dei movimenti, dei gruppi, dei sindacati, che è un processo di riorganizzazione che va verso una lunga marcia nel buio. Cosa produrrà nel corso del tempo è tutto a vedere, ma è sicuramente un elemento molto positivo il fatto che ci sia questo processo di riorganizzazione.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima, ciao.
Ciao e buona giornata, ciao a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout. Ciao Maria.
Ciao. Ciao, ciao.